Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, in questo cammino dietro a Gesù che abbiamo iniziato domenica scorsa con il tempo ordinario che è caratterizzato appunto dal nostro seguire Gesù che predica, non c'è una festa particolare durante il tempo ordinario, ma la nostra festa è la domenica settimanale, la Pasqua settimanale nel giorno del Signore. E di domenica in domenica camminiamo verso la domenica senza tramonto. C'è un prefazio molto bello che io cito spesso, di domenica in domenica, di Pasqua in Pasqua. E inizia quindi la sua predicazione. Domenica scorsa abbiamo avuto l'intrusione giovannea con il Vangelo di Giovanni che ci portava l'agnello, che mostrava, indicava al mondo l'agnello di Dio. E oggi Matteo ci parla dell'inizio della predicazione di Gesù. Sapete che Matteo scrive ai giudei cristiani, ai cristiani giudeizzanti che vengono dal giudaismo. Tutto il suo Vangelo, ci sono tantissime citazioni del Vecchio Testamento perché lui vuole corroborare, conformare questi giudei per dirgli guardate che veramente lui è il Messia di cui si era parlato nel Vecchio Testamento. Quindi è il Vangelo più ricco di citazioni del Vecchio Testamento. Abbiamo come prima lettura questa pagina di Isaia che viene citata da Matteo per dire che quella regione a cui oggetto dell'oracolo di Isaia che sarebbe stata illuminata dal Signore era proprio quella regione dove Gesù inizia la sua predicazione apostolica, la sua predicazione evangelica nella Galilea delle genti. E quello che a me impressiona di queste prime parole che Gesù dice nella sua predicazione è convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. E sono esattamente le stesse parole che aveva detto Giovanni il Battista. No? La predicazione di Giovanni il Battista viene sintetizzata, non ricordo se da Matteo o da Marco, con queste stesse parole: convertite, no? Perché il regno dei cieli è vicino. Gesù ripete: convertite perché il regno dei cieli è vicino. E questo secondo me è importante per capire la consistenza vetero-testamentaria del messaggio cristiano, perché oggi c'è questa spinta a dividere il Dio del Vecchio Testamento dal Dio del Nuovo, no? Le vecchie eresie che ritornano, il Dio della frusta, il Dio della severità nel Vecchio, il Dio della misericordia e della bontà nel Nuovo, e per far questo tagliano delle pagine anche del Nuovo, perché nel Nuovo ci sono pagine fortissime sulla severità di Dio, no? Però ecco, quando si legge a livello ideologico, allora alcune pagine vengono stralciate. E Gesù quindi che inizia la sua predicazione con questo invito alla conversione. Convertitevi, perché il regno è vicino, il regno dei cieli è vicino. No? E qui ci sarebbe da entrare nella comprensione del significato di questo invito. Cosa voleva dire Gesù con questo convertitevi, convertitevi? Beh, innanzitutto si rivolge a degli ebrei che hanno uno spirito religioso, che hanno una spiritualità, e la conversione per loro era una cosa chiara, precisa. Non era una cosa, era osservare i comandamenti di Dio. Chi è che doveva convertirsi? Chi non osservava i comandamenti di Dio doveva convertirsi, no? Venite a me, figli traviati, dicevano i profeti, e tutta la predicazione profetica era un ricordare al popolo di convertirsi perché circoncidete il vostro cuore, perché non amate, perché non siete fedeli, perché siete adulteri, imbroglioni, fedifraghi, allora dovete convertirli. La conversione quindi nel Vecchio Testamento è anche la conversione che invitava a vivere Giovanni Battista, era l'osservanza dei 10 comandamenti, no? Che è basilare per qualunque conversione, anche nella conversione che predica Gesù, è basilare l'osservanza dei 10 comandamenti. Non possiamo dire che nel Nuovo Testamento la conversione è seguire Gesù. Sì, seguire Gesù, ma quando qualcuno gli dirà cosa devo fare per avere la vita eterna, lui dirà che cosa? Osservi i comandamenti. Cioè, i comandamenti di Dio sono la base. La base è la condizione sine qua non per seguire Gesù. Quindi non esiste una conversione senza l'impegno amoroso dei 10 comandamenti. No? E possiamo dire che questa conversione che Gesù ci invita a vivere implica una figliolanza, un atteggiamento filiale verso il Padre nell'ubbidienza dei suoi comandamenti, e lui nel Vangelo dirà, nella sequela la leggeremo in qualcuna di queste domeniche, no? Siate perfetti come il Padre. Il Padre vi ama, siate perfetti come il Padre, e quindi la conversione è nella santità. Siate santi, dicevano già nel Vecchio Testamento, perché io sono santo. Gesù praticamente dice siate santi perché il Padre vostro è santo, no? Siate perfetti come Lui. Ma la novità della conversione di Cristo consiste nell'aspetto che Lui inaugura, che è se stesso, e che invitando le persone alla conversione le invita a seguirlo, alla sua sequela. C'è un fatto particolare che viene messo in risalto soprattutto dal Vangelo di Marco, che racconta questi episodi della chiamata. Gesù passa e chiama questi 4 pescatori, 2 fratelli e 2 fratelli, Giovanni e Giacomo, Andrea e Pietro, e lo seguono. Questo nel capitolo primo di Marco lo trovate. Poi nel capitolo 3 Gesù chiamò a sé quelli che volle ed essi vennero con lui, e ne scelse 12, e tra questi 12 questi. Allora, qual è il fatto importante? Che questa non è ancora la chiamata apostolica, questa è la chiamata battesimale, questa è la chiamata alla sequela, la chiamata universale. Chi incontra Gesù deve seguirlo. E qui ci abbiamo un lasciare la barca per seguirlo, ma nella realtà concreta, esistenziale, di chi si incontra con Lui è che quelle cose che prima faceva e che rappresentavano lo scopo della sua vita non sono più quelle. Lo scopo della sua vita non è più quello. Lo scopo della sua vita è seguire Gesù. Gesù diventa il senso della mia vita. E sotto questo punto di vista tutti sono chiamati a questa sequela. Infatti c'è quell'altro passo molto bello che è stato inizio anche della nostra seconda settimana degli esercizi, Luca 14, quando Gesù era seguito da tutte queste persone che lo seguivano materialmente. A un certo punto lui si volta e dice: sentite, ma sapete quello che state facendo, no? Nel seguire me, no? È impegnativo seguire me, no? Perché seguire Gesù vuol dire che Gesù è il preferito, l'amato, l'assoluto, il principio. Senza Gesù nulla mi vale, e tutto deve essere posposto a Gesù. Questa è la conversione. Tutto deve essere posposto a Gesù. E allora quello che dobbiamo chiedere veramente al Signore in questa nostra Eucaristia è questo: è che Lui diventi sempre di più per noi l'assoluto, l'amato, colui senza il quale la nostra vita non ha senso, È colui che dà senso a ogni aspetto della nostra vita, a ogni dimensione della nostra vita. Questa è la conversione cristiana. Il guaio è che noi siamo stati educati non con un Vangelo, una fede di sequela, ma con una sequela, con un Vangelo morale. Devi far questo e sei buono, non fai questo e sei cattivo, fai questo. Non... Questo è un aspetto morale, non che seguire Gesù non implica una morale, implica una morale e ha e che è morale, ma non è questa l'impostazione, perché l'impostazione moralistica è del Vecchio Testamento, dove dovevi presentarti davanti al Signore a mani piene, guai a chi si presentava al Signore a mani piene, a mani vuote, e quelle mani piene erano aver osservato i precetti, aver fatto, dato le decime, aver osservato ogni comandamento. Invece adesso non è più così, non che non sei chiamato a osservare i comandamenti, attenti, perché oggi facilmente si scivola in questo, ma oggi il proprio del cristiano è, noi non siamo il popolo dei 10 comandamenti, come noi non siamo il popolo della parola scritta, della scrittura nel senso del libro, noi non siamo il popolo del libro. No, perché per noi la parola si è incarnata, la parola è viva, la parola è trasmessa, la parola è stata affidata a un magistero vivo della Chiesa. No? E così noi non siamo il popolo dei 10 comandamenti, noi siamo il popolo di Gesù, che segue Gesù. E seguendo Gesù è chiamato a vivere i 10 comandamenti come li viveva Gesù. Quindi come li viveva Gesù? Con quell'amore squisito di figlio. E quindi noi siamo chiamati a questa conversione profonda, che è quindi una conversione radicale al Padre, al quale Cristo ci porta, invitandoci a seguire Lui. Perché Gesù dove ti porta? Seguendo Gesù, dove ti porta Gesù? Oggi c'è queste frasi, frasi ripetute, diventano slogan, diventano... Bisogna ascoltare e accompagnare, no? Accompagnare, accompagnare. Gesù non accompagnava nessuno, Gesù diceva, seguimi, no? Io ti accompagno, sì, ma ti accompagno dove voglio andare io, no? Dove vuoi andare tu? Non so se mi spiego, no? La Chiesa non è chiamata a accompagnare e a fare una passeggiata, la Chiesa è chiamata a accompagnare le persone dal Padre. Perché chi ascolta voi, ascolta me, Gesù dove ci vuole portare? Ci vuole portare dal Padre. E tutta la missione di Cristo è questa, mostrarci che il Padre è buono, è veramente buono. E per dimostrarci la bontà del Padre si fa ammazzare come l'ultimo dei malfattori, perché noi capissimo che il Padre ci vuole bene. Perché ogni azione che Lui farà, ogni parola che Lui dirà sono manifestazioni del Padre. Chi vede me, vede il Padre. Chi ascolta me, ascolta il Padre. Il Padre dirà sul Tabor, questo è il figlio mio, ascoltatelo, seguitelo, amatelo. E Gesù dove ti porta? Ti porta dal Padre. E questo è il cammino che siamo chiamati a fare, e questo è il cammino che la Chiesa deve realizzare nella sua opera di missione e di evangelizzazione, che realizza, estende nel mondo quello che ha fatto Gesù, che nel Vangelo oggi sentiamo ancora un'altra cosa, sentiamo quando dice percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe. E che cosa insegnava nelle loro sinagoghe? Il Vangelo del Regno. Stamattina, per chi ha partecipato alla messa stamattina con l'Apostolo Paolo, c'era il Vangelo, andate, ammaestrate tutte le genti. Gesù, l'opera principale, che cosa fa Gesù iniziando la sua vita pubblica? Invita a seguirlo e ammaestra. Lui è il maestro, noi abbiamo bisogno di essere ammaestrati, illuminati, educati nella mente. No? Questa è la prima luce che abbiamo bisogno, la luce intellettuale per conoscere la verità, perché la verità ci farà liberi. No? E quando leggevo qui il fatto di che quella regione veniva illuminata dalla predicazione di Gesù, mi è venuto in mente proprio mentre si leggeva questo, come all'inizio della mia conversione verso i 20 anni, che ero stato a casa di una famiglia di un mio amico che la mamma e la sorella erano protestanti, non so se ve l'ho mai detto, no? E quindi ero stato bombardato da loro. E lì ho scoperto l'importanza dell'educazione cristiana ricevuta. Avevo avuto ottimi catechisti, perché non mi ricordavo, ma mentre venivo provocato, non è che io mi ricordavo di sapere quelle cose, rispondevo da cattolico, quindi ero stato formato bene da bambino, perché rispondevo da cattolico, pur avendo vissuto anni lontano dalla Chiesa, però lì di fronte alla provocazione protestante rispondevo da cattolico, solo che mi misero in testa un sacco di idee, soprattutto sulla Madonna. E io ebbi la gioia, proprio perché io mi identifico in questo territorio illuminato, no, dalle tenebre, perché uno non sa. Io la mia preghiera era: Signore, mostrati, fammi capire dove è la verità, perché il retaggio era cattolico, però adesso c'era sto bombardamento di tenebra, io non ci capivo un po' dove andare. E attraverso due libri, uno prima che mi diedero loro stessi, che mi dissero: tieni questo libro, questo per dirti proprio così, erano le parole, non esatte ma il contenuto così, per così ti puoi leggere le sciocchezze che dicono i cattolici, no? Questo mi dissero, e altro due libri loro che io non sono riuscito a leggere. Quel libro che mi diedero erano discorsi di Giovanni XXIII, commenti, discorsi. Io quando leggevo questo libro, luce, ma veramente luce, valanga di luce. Luce, appunto, che quel libro me lo sono pure scopiato a macchina, perché non c'era il computer, c'avevo la macchina da scrivere. Peccato che ho perso i fogli con i trasferimenti, questo e quell'altro. Era un bel ricordo, no? Discorso. E questa luce, no? Abbiamo bisogno della verità. La verità ti libera, ti illumina. E poi un anno dopo, casualmente, un libro che parlava della Madonna, un altro libro, mi ha completamente chiarito tutti gli aspetti della Mariologia che invece i protestanti mi avevano, diciamo così, presentato in un modo non cattolico, no? E allora ecco, questa luce, e il mondo ha bisogno di luce, anche come ero io in quella situazione, che non cercavo la luce, mi sono trovato in una situazione in cui, provocato dai protestanti, ho dato delle risposte e il Signore si è servito di quello per farmi anelare alla luce, desiderare la luce, desiderare di essere ammaestrato. E guardate che la gente nel mondo desidera questo, lo desidera profondamente, ti prende in giro, ti fa tutte le ironie possibili e immaginabili, ma dentro di sé sente il bisogno, la necessità di una luce che illumini le loro tenebre. Questa è la nostra missione, presentare il Vangelo di Gesù. E poi il Signore con me, cioè, ha usato un modo, con un altro modo, ma essere seminatori di luce. E perché noi possiamo essere seminatori di luce, occorre che la luce parti da quel faro di verità che è il Vangelo, interpretato sanamente, autenticamente dalla Chiesa. La seconda lettura ci parla di divisioni, erano divisioni sciocche. No, io sono di Apollo, io sono quello è più santo, le divisioni erano bambini, no? Ma le divisioni, la Chiesa ha sempre sofferto di essere, è sempre stata minacciata di divisione, perché il diavolo divide, il diavolo vuol dire appunto il divisore, no? Ma quella che fa più soffrire in questo momento nella vita della Chiesa è la divisione nella interpretazione della verità. la divisione nella interpretazione del Vangelo, la divisione nella interpretazione delle esigenze del Vangelo, che prima erano semplici e chiare, adesso sembra che tutto è confuso, tutto è complicato. E allora chiediamo proprio al Signore che ci dia la gioia di percepire dalla Chiesa, dai nostri pastori, questa luce, no? Questa luce, questo che è la luce di Cristo, che possa dissipare le tenebre di questo mondo che ha bisogno di verità, ha bisogno di conversione, che è una conversione che non può essere una conversione superficiale, una conversione a qualcosa di particolare, ma è una conversione innanzitutto a Dio, che è la luce vera, che è il Signore, che è il giudice, che è il sostentatore della vita, che è colui che ci accompagna, ci spinge e ci invita attraverso le varie circostanze della nostra vita ad andare a Lui. E poi, ecco, annunciando il Vangelo del Regno, qui ci vorrebbe il discorso sul Regno, ma ci avremo modo nelle altre domeniche di parlare del Regno, perché ci sono le parabole del Regno, ci sono altre. Ma il Regno, che triste una Chiesa che non crede più nel Regno di Dio qua giù. Sì, il Regno di Dio è lassù, è vero, ma siamo stati chiamati a costruirlo già qua giù, cioè a dare alle strutture secolari un'impronta cristiana, un impegno nella politica, un cambiamento strutturale di tutto ciò che non è conforme al Vangelo. Una Chiesa che rinuncia a questo e si mette in sagrestia o si mette in altri atteggiamenti è una cosa molto triste, no? Perché noi siamo chiamati a trasformare il mondo. Questo è quello che vuole Gesù, che il suo regno divampi. Lui è il re, vuole regnare nei cuori, ma vuole regnare anche nelle istituzioni, vuole regnare nelle scuole, vuole regnare nelle fabbriche, vuole regnare in ogni luogo, lui nei campi sportivi, lui vuole regnare lì dove c'è maleducazione, arroganza, impurità. Lui vuole entrare lì e vuole fare di ogni luogo disumanizzato e disacralizzato, vuole fare il luogo del suo regno. Abbiamo perso questa verve, abbiamo perso questa, perché ci siamo, come in un certo senso, accasciati e scoraggiati, come dire, il mondo ha vinto, no? Come il mondo ha vinto? Il mondo è perdente, perché ha vinto lui. E quando i cristiani però si sono messi di impegno, quando ci hanno creduto sul serio, ci sono riusciti. Se voi pensate la grandiosità del Medioevo cristiano, che ci viene dagli storici di sinistra, tutti falsificano tutto, ma la grandiosità di quello che siamo riusciti a fare, che risplende in queste cattedrali dove ci fanno questi spettacoli osceni adesso, le nostre cattedrali stupende, di come noi siamo riusciti a cambiare la società, le cooperative, come si chiamavano?
Le corporazioni.
Cioè il cristiano nel Vangelo ha una potenza di cambiamento dell'anima, sì, ma non solo della società, è una potenza d'amore che ha bisogno però di persone convinte che lo seguono in modo convincente. Chiediamo questo, che possiamo avere un risveglio, mai perderci d'animo, la speranza, mai perderci d'animo che possa nella Chiesa venire una primavera, quello che viene chiamato in modo particolare il trionfo del cuore immacolato di Maria, che possa arrivare presto e possiamo vedere un risveglio e una vitalità nuova in mezzo a noi. Chiediamo questa grazia, come sempre, a lei, la nostra Madre del Cielo. Amen. Avete un mese intenso di impegni, la meditazione del bandiere ve la dovrete portare proprio come ricordo di tutto il cammino, quindi momento più forte, quindi Preghiamo anche gli uni gli altri per questo. E poi ricordatevi di pregare per il povero prete perché c'è un po' di cose da organizzare adesso questa quaresima in parrocchia. E poi ho un ritiro con dei preti, 3 giorni di ritiro, un giorno con i seminaristi. Devo, insomma, pregate perché lo Spirito Santo soffi. Che quando soffia tutto facile, tutto semplice, quando non soffia. È un pochino pesante. Allora, se, pregate perché soffri e possa passare questo mese di febbraio, questi impegni con semplicità e con fecondità. E ci vediamo il
22 febbraio.
22 febbraio e poi ecco ad aprile non potremo fare perché io ho un corso di esercizi. Allora, si può fare il 25 aprile o è un giorno per voi?
Festa.
Sì, ma dico per voi, non so se siete fuori con la famiglia, eccetera.
Adesso non ricordo se ho il campo scuola programmato già, però non lo
Perché se non
ricordo.
si può fare il 25 aprile lo dobbiamo saltare, non so come.
Forse è l'unica data possibile, perché se tu ci rifletti 18-12, prima sei
Eh
Pasqua,
sì,
e non è
Pasqua,
possibile. L'altro è il 2 maggio, che è un po' ancora più complesso, quindi penso che l'unica data che possiamo mettere è il 25
Sì, ma è
aprile.
sabato. Cioè, nel
Non
senso.
ricordo quando hanno messo il
È
campo
sabato,
scuola,
è l'unico possibile come data.
perché ho preso l'impegno di altrimenti i ragazzi non vanno. Però non credo
Ma il
che
25
è difficile,
è difficile, il
però
25 è già
potrà
una festiva, mentre è
essere.
difficile.
Ma
Il
lui
campo scuola
è
sarà una settimana,
difficile,
poi
non lo so.
Comunque, vedete, perché non si può fare
No,
altrimenti,
è
se no
l'unica
bisogna
data. No,
cancellarlo.
Vabbè, ce li aggiorniamo a febbraio.
Intanto mettetevi lì. Il Signore sia con voi.
E
E con
con
il
il tuo
tuo
spirito.
spirito.
Inchinate il capo per la benedizione. Dio Onnipotente, allontani da voi ogni male, vi conceda i doni della sua benedizione.
Amen.
Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate camminare nella via dei suoi precetti.
Amen.
Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché diventiate coeredi della città eterna. La
Amen.
benedizione di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.